L'acqua fredda, un percorso ritroso nella storia del cinema emerso e sommerso. Buonasera a tutti, benvenuti all'Acqua Fredda, programma di Radio Statale con cui vi accompagneremo con la storia del cinema. Siamo io, Ferdinando Vella e Pietro Repisti, che presenteremo la nostra prima puntata, e volevamo iniziare con una sorta di piccolo manifesto del nostro programma. Noi non siamo né professori, né studenti di cinema, né tantomeno accademici. Vorremmo trasmettervi la nostra passione per il cinema attraverso i film più significativi, partendo dagli ultimi anni, per andare indietro fino, tendenzialmente, volevamo parlare anche del cinema muto, ma succederà nelle prossime puntate. Perché l'acqua fredda, innanzitutto? L'acqua fredda è il titolo, tradotto in italiano, di un film francese del 94 di Olivier Assayas, che molti di voi conosceranno, che si intitola appunto L'eau froide. Ed è una sorta anch'esso di metafora di quello che vorremmo fare noi. È un film che tratta della storia in maniera appassionata, ma oggettiva e distaccata. Noi speriamo di trasmettervi queste cose.
Ci è sembrato doveroso iniziare questo percorso partendo proprio da casa nostra, dal cinema italiano. Il cinema italiano è stato spesso accusato di non essere all'altezza del suo glorioso passato, almeno il cinema italiano più recente. Vorremmo appunto dimostrare il contrario, anche in visione delle ultime vittorie a Cannes e agli Oscar.
Sono partita questa mattina dall'Umbria per sbrigare delle cose molto pratiche a Roma e molto veloci. Però, diciamo, appunto, mentre ero sul treno mi è arrivato un messaggio: devi tornare in Francia, e quindi ho preso atto della situazione.
Alba che cosa ha detto? E la tua famiglia?
Beh, Alba è la prima persona che ho chiamato e gli ha detto anche: tu vieni con me.
Avete fatto viaggio insieme? Avete trovato insieme il discorso da fare sul palco o non è stata un'idea tua?
No, il discorso non l'avevo pensato, perché non ho pensato proprio niente, ero talmente presa dalla situazione che ho detto vabbè, senza che preparo, credo di sapere quello, cioè le persone che voglio ringraziare, però sicuramente avrò dimenticato qualcuno. Ma
a chi lo dedichi e dove lo metti questo premio?
Questo premio lo metto su un muro, su qui e qui, e no, penso che, diciamo, lo dedico alla mia famiglia e anche alla famiglia più larga, quella con cui ho lavorato veramente.
Gian Campio l'ha detto: non abbiamo premiato registi femmini o maschi, ma solo bei film. Però questo tuo film è un incoraggiamento anche per le altre ragazze che vogliono fare il cinema.
Speriamo che sia comunque un buon segno, non solamente per le femmine, per i maschi, per i vecchi, per i giovani, cioè che sia comunque un buon segno per tutti.
L'immagine più forte che hai avuto venendo qua, la cosa più folle che ti è venuta in mente, il momento di panico, il momento di felicità?
Diciamo, nel momento in cui ho realizzato che ero tra Sofia Loren e Marcello Mastroianni, ho avuto un attimo di proprio vuoto, perché comunque, insomma, sono la coppia che ha creato l'immaginario della coppia italiana e molto di più.
Beh, si tratta di Alice Rohrwacher, diciamolo subito. Alice Rohrwacher, una delle migliori voci del nuovo cinema italiano, se così possiamo chiamarlo.
Italianissima,
italianissima, toscana, laureata a Torino, dove ha anche studiato alla scuola Holden, famosissima scuola Holden di Torino, laureata in sceneggiatura. Nel 2011, con il suo primo film, ha avuto già successo alla Quinzaine des Réalisateurs a Cannes, e nel 2014 il grande successo con Le Meraviglie,
Le Meraviglie.
Splendido film che vi consiglio di vedere.
Sì, appunto questo che ci introduce a parlare di questo nuovo fenomeno, di questo nuovo filone chiamato, come è stato detto almeno, nuovo cinema italiano, di cui vedremo appunto se questo titolo sarà fortunato come lo è stato in altre occasioni oppure non lo sarà. Un filone che, diciamo, per certi versi coniuga due tradizione del cinema italiano, quindi da una parte il ruolo molto tradizionale anche con questi paesaggi, queste scelte di
il
luoghi,
mondo italiano
e la sua pienezza. E l'altro invece, l'altro filone che invece è quello più innovativo, è sicuramente uno sguardo autoriale serio come non si faceva da un po'.
Da tempo, pochi registi italiani hanno imposto il loro sguardo autoriale, pensiamo a Fellini, pensiamo ad Antonioni, ma per la maggior parte si sono omologati a un certo stile. Mentre questi registi italiani, appunto, Nuovo Cinema Italiano secondo me è un'espressione riduttiva proprio perché non c'è uno stile omogeneo, ci sono delle ogni autore porta una sua visione della vita, una sua corrente, e la Rohrwacher penso che lo faccia con particolare originalità e con un particolare piglio autoriale, se vogliamo. Già in due film abbiamo scorto quelli che sono i suoi temi principali, il mondo dell'infanzia, l'allontanamento dalle grandi città e dalle grandi tecnologie, se vogliamo. E in Corpo Celeste, ad esempio, abbiamo la vita di una bambina che si trasferisce in un paesino di Reggio Calabria, della Calabria, pardon, e si confronta con le realtà assolutamente periferiche dell'Italia.
E appunto in questo il filone autocelebrativo, certo, dell'Italia, da Tornatore a Sorrentino, passando... Certo. Per Virzì, la Rohrwacher, ma insomma anche la Roma di Moretti o quella più celebre di Fellini forse. E quindi comunque questo filone tradizionale che ci lega molto al nostro paese.
Certo. E nelle Meraviglie appunto invece si tratta di una famiglia che invece tenta di resistere alle tentazioni che gli vengono dal mondo mondano, cioè dalla TV, dalla burocrazia, e tenta di resistere in questa loro fattoria dove fanno il miele, e anche qui tratteggia biograficamente il film la Rohrwacher, in quanto suo padre era un apicoltore. Ma adesso introduciamo un altro autore fondamentale del cinema attuale, che è Paolo Sorrentino, e lo facciamo facendovi ascoltare dei dialoghi tratti dal trailer del suo ultimo film. Sentiamo.
My heart's in the Highlands, my heart is not here.
Quando sono arrivato a Roma, a 26 anni, sono precipitato abbastanza presto, quasi senza rendermene conto, in quello che si potrebbe definire il vortice della mondanità. Ma io non volevo essere semplicemente un mondano. Volevo diventare il re dei mondani. Io non volevo solo partecipare alle feste. Volevo avere il potere di farle fallire. Sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore, il silenzio e il sentimento, l'emozione e la paura, gli sparuti incostanti sprazzi di bellezza, e poi lo squallore disgraziato e l'uomo miserabile.
Tagliente, potente, questo Sorrentino di cui vi abbiamo proposto il trailer, con Tony Servillo in una delle sicuramente migliori interpretazioni assieme al regista napoletano. E cosa dire, cosa non è stato detto ancora della grande bellezza? Probabilmente niente.
Nulla,
perché tutto e di più è stato tirato fuori da questo film.
Partiamo dall'Oscar.
Partiamo dall'Oscar.
Perché ha vinto quest'Oscar?
Beh, se l'è meritato. Se l'è meritato perché è un film bellissimo, almeno per quanto riguarda la parte della fotografia, che sai, a me interessa di più. Luca Bigazzi è stato veramente al top. E sì, beh, diciamo che gli americani si sono fatti prendere proprio per la pancia su
Direi
questo film. Perché
e chi della dolce vita ovunque.
Assolutamente, un continuo citazionismo e poi una Roma stupenda e perfetta.
Splendida.
Che diciamo, è stata ritratta magnificamente in queste sue albe, in questi suoi tramonti, insomma... Un paesaggio davvero idilliaco e di sicuro gli americani questo l'hanno sentito molto. Ma c'è da dire che comunque il film porta anche delle tematiche molto importanti. Questa, appunto, quella più discussa di quest'Italia senza identità o perlomeno con un'identità discutibile, che è stata oggetto sia di critiche positive e negative, ecco. Perché appunto le critiche, come è lecito, sono sia positive che negative. E sì, si perde un po' in questa autocelebrazione di se stessa Roma, ma Sorrentino, secondo te, è riuscito a dirci qualcosa di più rispetto alla Roma che conosciamo, alla classe sociale che lui ha descritto? Che non è la nostra.
Ma secondo me la visione di Sorrentino è molto interessante. Il problema vero qual è? È che è un film, a mio avviso, dal punto di vista prettamente visivo, straordinario.
Assolutamente.
Ma è un film che rischia di essere, talvolta, a mio avviso, sempre troppo scritto. Mi ricordo, per esempio, la scena del terrazzo, che è una delle più citate, apprezzate, che però a me sinceramente non ha convinto pienamente, in quanto mi è sembrato che una critica al radical chic, diciamo,
questo
alla,
è però
al
un Sorrentino che si autocita, non so se ti ricordi L'uomo in più.
Sì, certo.
con la scena quando si passa ai sotterranei, sempre con un Tony Servillo che si districa tra la folla che balla, quindi comunque è un Sorrentino che di sicuro in questo film di citazioni ne ha messe forse troppo.
Alcuni critici hanno parlato, secondo me a ragione, di uno sparare alla Croce Rossa, cioè l'Italia va criticata, è giusto criticarla, ma facciamolo con coerenza e senza prendere di mira gli bersagli più facili, come ad esempio la riccona che va a prendersi il cocktail nel terrazzo,
che
posso farlo anche io, cioè voglio dire, non è che sono bravo fare regia, ma
un po' più propositivo, quindi
sì,
lo vorremmo.
Quando invece, per esempio, nella scena iniziale lascia parlare le immagini, quindi questi freaks che ballano sul tetto e dicono tutto su cosa è l'Italia in questo momento, cosa rischia di diventare.
Spettacolare anche il cannone che spara questa visione su Roma. Poi si perde un po' in facili giochi di nomi,
sì.
Roma, Ramona,
sì.
Insomma, questo c'è un po' dispiaciuto, però un film che sicuramente vale tutto l'Oscar che ha vinto. È uno dei migliori film prodotti negli ultimi 15 anni.
Assolutamente d'accordo. Il problema anche del film è stato che, come abbiamo detto all'inizio, tutti ne hanno parlato, spesso anche non sapendo chi è Sorrentino, non sapendo a cosa andassero incontro. Cioè, un film comunque complesso.
Certo,
ha vinto l'Oscar, ma non è un blockbuster, non è un film da vedere per ridere con gli amici,
come l'hanno
mandato, da respirare, da comprendere, da approfondire anche.
Assolutamente.
E quindi vi consigliamo di vederlo con calma, ecco,
se non l'avete già visto.
Se non l'avete già visto, speriamo che l'abbiate già visto, la maggior parte di voi l'abbia già visto, ecco.
Sì, beh, Sorrentino comunque è un personaggio su cui bisognerebbe fare un'analisi più approfondita, perché è un autore già molto affermato, era già molto affermato prima della Grande Bellezza, quindi non è un novellino, se così si può definire, del cinema italiano come invece altri personaggi, o perlomeno anche come qualcuno che di esperienza, per quanto sia già al vertice, ne ha un pochino meno, come la Rothbacher. Mentre invece Sorrentino, diciamo che è già da tempo un caposaldo come tornatore del, del cinema italiano d'oggi.
Beh, ricordiamo per esempio l'anno d'oro del cinema italiano, il 2008, in cui vinse il Divo il premio della giuria a Cannes, e sì. Gomorra di Matteo Garrone vinse il gran premio della giuria. Fu un'annata spettacolare che speriamo si ripeterà più presto. E, sì, comunque un autore sicuramente tra i più importanti, che sicuramente rimarrà nei libri di storia del cinema italiano, perché, se non c'è già addirittura.
Abbiamo alzato la posta, ci siamo giocati tutto, anche il futuro dei nostri figli, e adesso finalmente ci godiamo quello che ci spetta.
Del premio Contafavi 2010. And the winner is Marie Rose Bertolazzi.
Paolo Virzì, candidato all'Oscar per l'anno nuovo con il Capitale Umano, anche questo un film molto tricolore, ma molto meno tricolore degli altri. In quanto Virzì ha voluto descrivere quella che è una parte d'Italia, la Brianza, e però di sicuro non esaltandone i lati positivi, ma diciamo andando a descrivere una realtà imprenditoriale che lui ha trovato estremamente negativa, no? Un film che va a riprendere una tradizione un po' più storica dei film a capitoli.
Certo, un'altra struttura molto più classica rispetto ai film di cui abbiamo parlato fino ad adesso. E questo potrebbe anche convincere gli americani, perché no, a darci il secondo Oscar consecutivo.
Sarebbe un'incetta man bassa, i francesi ce l'avrebbero a morte.
Fantastica, saremmo avanti tutta.
Sì, sì, quindi questo schema classico di divisione in capitoli. E che secondo me funziona molto bene, anche il montaggio è veramente eccellente.
Efficace.
Se il film di Sorrentino non proponeva una analisi positiva, forse neanche quello di Virzì si spende troppo nel ricercarla.
No, direi anzi che i personaggi che incontriamo sono abbastanza inquietanti. Si salvano le figure femminili, sì. Si salvano i giovani.
Beh, neanche tutti i giovani.
Neanche
però,
tutti, alcuni.
Sì.
Se avete visto il film, sicuramente capirete di cosa stiamo parlando. E gli adulti, soprattutto di sesso maschile, fanno una pessima figura. E sì. Per questo lasciamo parlare
esatto,
un attimo, Fabrizio
Ventivoglio
e Gifuni. In questo scoppiettante dialogo a metà film, diciamo.
Scusa, Giova, ma potrei parlarti un attimino?
Dillo, scusa tu, siamo un po' presi.
Sì, sì, no, ma basta un minuto, guarda. Scusate,
Scusate ancora. Sorry. We can have a coffee break.
Who is this guy? Dino Ossola, he's in real estate.
Cosa c'è?
Senti, Giova, ci deve essere stato un problemino di comunicazione, capito?
Non ho capito, scusa, cosa significa?
Non è colpa mia, Io non mi posso proprio permettere di perdere tutti quei soldi. Te lo dovevo dire, lo so.
T'ho già spiegato che questa è una roba temporanea.
Sì, ma lo so, ma allora magari possiamo trovare un accordo tra di noi, no?
Accordo cosa? Non capisco.
A me
cosa
basta rientrare, andare paripata, Giova.
Ma cos'è paripata? Partita scopa,
no,
dai,
no,
cosa
sì, senti cosa ho pensato. Ho avuto un'idea bellissima.
Dai.
Io te la dico, poi mi dici.
Sì.
Tu mi ridai tutto il mio investimento iniziale, no? Poi quando il titolo cresce, perché cresce, no? Ma l'hai detto tu che ti tieni tutto tu, Giova. Anche se vanno alle stelle,
Dino,
gli interessi.
Dino, stai calmo, non funziona.
Fu una roba tra me e te, Giova, in nome della nostra bellissima amicizia. Dai, ci
Dino,
puoi stare, no?
Non funziona così.
Giova, ascolta. Quei soldi lì sono tutto quello che ho. Anzi, guarda, non avevo neanche quelli, va bene?
Cosa stai dicendo? Io non riesco a seguirti. 700.000 euro che hai investito, dove li hai presi?
Dove li ho presi? Ho chiesto un prestito in banca, no?
Tu sei completamente pazzo. Ma le norme del contratto te le ha lette o no? Dino, guarda che se tu hai dichiarato il falso, sta roba qui si chiama frode.
Frode addirittura, io a te poi, Giova. Con tutto il rispetto, l'ammirazione e permettimi anche l'affetto sincero. Poi ci sono anche i ragazzi.
Ma così vogliono... ragazzi cosa? Senti Dino, allora facciamo così. Chiudiamo questa spiazzevole conversazione.
Fabrizio Gifuni, milanesissimo, che appunto stenta questo accento, diremmo...
Brianzo milanese.
Sì, neanche molto brianzolo. Un po', forse un po' stretto per il suo personaggio in questa situazione. Sì. Sì, ci riporta di sicuro a bomba sui temi che Virzì ha voluto proporre in questo film, quindi comunque l'avidità, l'accumulazione. È una critica molto forte, radicale, a quella che è appunto il capitale umano, che è un termine usato, tu giurista sicuramente forse
no,
ne saprai
non iniziamo,
più di me.
Iniziamo a fare interrogazioni.
Beh, comunque è un termine utilizzato in economia che tende a spiegare, come appunto descrive anche Virzì nelle... negli ultimi cartelli, io li chiamo ancora cartelli, però in realtà sì, comunque a fine film, appunto, il capitale umano è una somma in denaro che cerca di descrivere qual è il valore economico di una persona, una cosa agghiacciante che però è utilizzato da banche e assicurazioni per il punto di vista del credito che viene elargito quando si subisce o morte o comunque.
E di sì. Morte, ce n'è la presenza della morte incombe per tutto il film, sì. In questo trailer, come è stato definito dallo stesso regista Brianzolo, espressione che potrebbe sembrare un ossimoro, quando in realtà vediamo che il film è efficacissimo dal punto di vista narrativo.
Un pugno allo stomaco.
Assolutamente, ti prende, ti incolla allo schermo. Anche se io faccio sempre il rompiscatole, mi sembra comunque un cambio di marcia rispetto ad altri film di Virzì.
Assolutamente.
Virzì ci aveva abituato a generi completamente diversi. Da molti considerato anche l'erede di questa della commedia all'italiana, perché era uno dei pochi che faceva queste commedie molto godibili, molto divertenti, ma sempre con un tema molto, come dire, pesante, molto, molto triste. Pensiamo a Ferie d'Agosto, pensiamo sì. A Ovo Sodo, pensiamo insomma a tutti i film degli anni 90-2000 di Virzì, come il bellissimo La prima cosa bella.
Assolutamente.
Di qualche anno fa, che secondo me è uno dei più bei film italiani, forse in assoluto, della storia del cinema italiano.
Assolutamente.
Perché riesce a descrivere un'Italia vera, un'Italia positiva, pur appunto essendo un film anche
sì,
molto,
anche
molto
ad
triste.
Esempio My Name is Tanino, di cui
divertente.
Appunto ricorderai, questa commedia abbastanza leggera su questo ragazzo di origine siciliana che intraprende questa avventura alla ricerca di, non lo so, successo, speranza negli Stati Uniti, in cui però non trova evidentemente quello che cercava e viene rispedito a casa anche con una brutta sorpresa.
C'era
dalla parte della famiglia.
La Rachel McAdams,
sì,
la stella del cinema americano.
Esattamente, esattamente.
Che si è guadagnata uno dei suoi primi ruoli importanti grazie a Virzì. Virzì, ricordiamo anche un altro film molto bello, secondo me, è Tutta la vita davanti.
Tutta la vita davanti è un film stupendo.
Che anche lì vediamo una commedia sempre divertente, ma che parla di uno dei temi forse più attuali, se non il più attuale, se onnipresente nei TG e nei giornali, che è quello della precarietà, quello del lavoro per i giovani. E lo fa con uno sguardo lucidissimo e sempre ironico e divertente. E secondo me Virzì ha dimostrato con questo film di essere un ottimo narratore, ma a me sinceramente piacciono
sì,
di più i primi film.
Si è voluto porre su un livello diverso,
sì,
ecco.
Ha fatto, magari si era annoiato.
Sì, è uscito dal personaggio come Moretti, di cui stiamo aspettando tra l'altro io con particolare ansia il nuovo film del 2014.
Speriamo,
tutto
su mia
madre.
Una doppia Palma d'Oro, Oscar, tutto quello che si può vincere.
Sì. Va bene, noi ci avviamo alla chiusura, vi rimandiamo al prossimo giovedì dalle 21 alle 22, alle 22.
Insomma,
45,
collegatevi. Bello. Prossimo tema della puntata dovrebbe essere appunto Nanni Moretti.
Ah,
speriamo
beh.
Di fare una bella
quindi,
puntatona monografica.
Ma speriamo che sia uscito il film. Allora,
speriamo che sia uscito il film, o quantomeno un assaggino
un trailer,
di trailer.
Sì, siamo qua tutti.
Così ne parleremo
che
insieme. E vi invitiamo a seguirci sulla pagina di Facebook. E chiudiamo la puntata con questa brevissima canzone strumentale di John Frusciante, Murderers, del 2001, e vi salutiamo la prossima settimana.